La prima domanda a due di Erminia, a due fuochi. Uno è il lavoro, la mancata centralità nelle politiche anche delle forze di centrosinistra in questi anni. E l'altro ha avuto il valore, il senso dell'autonomia territoriale per il governo. Per il lavoro è una constatazione tragica, drammatica, ho fatto solo un cenno, ma sono più che d'accordo sul fatto che questa è la priorità delle priorità e anche lo scandalo maggiore, il tradimento maggiore che è avvenuto ad opera delle classi dirigenti di questo ma di tanti altri paesi avanzati a fronte delle difficoltà che nascevano dal confermare un modello di produzione di relazioni internazionali fondato su diciamo, un primato dell'investimento finanziario e del comando. E per non modificare le relazioni di questo tipo sono stati aperti, guardi che ora in qualche libro si legge, ma tutto quello che noi chiamiamo neoliberismo, tutta la campagna della nuova ideologia è in larga parte una nuova ideologia non corrispondente neanche ai processi reali, economici e istituzionali del tempo e che ha votato prima i paesi cosiddetti in via di sviluppo che sono stati abbandonati, non c'è, e poi i paesi avanzati a linee di difesa senza innovazione e quindi via di perdita nella competizione con le forze emergenti. Quindi qui c'è una responsabilità delle classi dirigenti politiche di debolezza rispetto al potere finanziario che ha abbandonato la tutela dell'economia, dello sviluppo, della capacità di valorizzazione delle forze produttive dentro una strategia mondiale miope di sopravvivenza per altri 10-20 anni poi. E questa è una tragedia da cui non si esce facilmente. Si sta scoprendo questo e un po' ovunque si ragiona se c'è modo.
Il ruolo della regione,
volevo. E ora torno invece al ruolo delle regioni. Lì è una storia più lunga e più complicata, anche qui c'è una debolezza delle classi dirigenti democratiche, perché nella storia del federalismo dei paesi nati da contesti divisi che si unificavano, il federalismo era un superamento, l'autonomia dei governi territoriali era il rispetto di qualcosa che c'era, ma anche la ablazione di molti poteri a favore di un governo federale, di un potere sovraordinato. Negli Stati Uniti questo è servito soprattutto a delegare e concentrare i poteri di relazioni internazionali, la politica estera, la materia del governo federale. Nei paesi che hanno avuto una tradizione invece di concentrazione di potere statale, di edificazione dello Stato nel territorio come identità nazionale, affermazione di questo vincolo per costruire i cittadini, fatta l'Italia facciamo gli italiani, fatta la Repubblica Democratica facciamo i cittadini attivi, partecipi, richiedeva, come dire, un intervento anche nell'indirizzo e nella formazione che rendesse salva la finalità della coesione, dell'unità. Nell'esperienza con cui in Italia si è cominciato a parlare di federalismo, l'intento secessionista e la differenziazione ulteriore rispetto a quelle già esistenti nord e sud ha prevalso. Il timbro preso in Italia dalla cultura e dai discorsi sul federalismo era segnato da una forte spinta di alcune forze che al nord d'Italia, vedendo la crisi, hanno immaginato di salvarsene riducendo, come dire, la responsabilità e la unità verso le parti più deboli del paese. Trattenere per le regioni forti parte di quello che si chiamava il residuo fiscale, lavoriamo di più, paghiamo più tasse, teniamoci più tasse, non è servito a edificare sistemi funzionanti come si vede oggi. ma è stata la linea dominante dei paesi, delle regioni del centro-nord, al di là delle differenze. Io ricordo, è stata citata la mia esperienza di dirigente comunista, io sono stato nel comitato centrale, poi nel PDS, nella direzione, la mia polemica con i dirigenti emiliani, e ricordo in particolare Zani, segretario regionale dell'Emilia, che aveva scritto un documento in cui l'argomento fondamentale era questo: noi paghiamo più tasse e otteniamo una spesa sociale inferiore a quello che produciamo, questo per gli emiliani è intollerabile, cioè. Io era ai tempi di Occhetto, della Svolta, disse: questo è un documento leghista, chi l'ha scritto? Non vi dico cosa successe, che dibattito si aprì, ed era questo, era il cedimento mentale alle argomentazioni della, perdendo una delle ragioni fondamentali della costruzione dell'Italia Unita, cioè la solidarietà verso il Mezzogiorno e le politiche. Come è stato gestito questo problema sulla base di queste spinte nella fine degli anni 90, in tutti questi anni 2000? Qui c'è una storia interessante. Voi sapete che negli ultimi anni 90 si era tentato di incrementare il tetto di risorse da indirizzare al sud. Il sud ha il 34% della popolazione e aveva un 32% di spesa. Col governo D'Alema, quindi sto parlando del 2096 fino al, del 1996 fino al 2001, si tentò di portare questo tetto al 40%, ma non ci si arrivava, si andava a recuperare qualcosa sul 35%, quindi qualcosa di almeno adeguato alla popolazione. Si aprì una crisi europea, una crisi in cui la Germania ebbe, per farla breve, questo impegno del bilancio nazionale di investire nel Mezzogiorno e aiutare. In quegli anni ci fu anche un accorciamento della distanza nord-sud per la prima volta, e alcuni economisti del sud, ricordo il mio amico Gianfranco Viesti, che è un economista brillante, eccetera, sorti magnifiche e progressive, la fine della questione meridionale, abbiamo imboccato la strada, l'agenzia per il lavoro al sud, cose del genere. Durò lo spazio di 4-5 anni, immediatamente si trovò di nuovo un passaggio di crisi, questa volta europea. Il governo in carica dal 2001, e il ministro era Tremonti, chiese una deroga alla normativa europea. L'Europa stabiliva in Italia, come in tanti altri paesi, di destinare fondi, quelli di cui ancora ora si discute, per aiutare la crescita e il riequilibrio. Erano fondi aggiuntivi, non sostitutivi, bisognava considerarli, cioè un di più e un aiuto dell'Europa a un paese che già fa investimenti per il riequilibrio. Deroga richiesta da Tremonti, dice: no, noi non ce la facciamo nel nostro bilancio, la deroga al fatto di considerarli aggiuntivi, per noi sono sostitutivi, dobbiamo poter restringere la voce di spesa sociale statale, perché tanto c'è un compenso in questi aiuti. Deroga concessa, la Commissione europea era presieduta da Prodi, quindi c'è stata una convergenza mai più smentita delle forze di governo del nostro paese di considerare gli aiuti integrativi e per lo sviluppo del Mezzogiorno come una compensazione e quindi un sistema. Poi si apre la polemica: al sud non sanno spendere, gli diamo i soldi e se li ripartiscono. È una parte della verità, e sono soldi destinati a questo, a spartire e compensare il mancato intervento in politiche di investimento per lo sviluppo. Dico solo questo, ma questo è un discorso lungo su cui ho condotto una serie di ricerche, di polemiche, cercando poi di tematizzare il tema del Mezzogiorno, che vede le ragioni di coesione, a differenza delle forze separatiste del nord, non tutte, ma quelle, attorno al nodo dei beni comuni nazionali. E qui è un capitolo interessante, perché se c'è un grande patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico, il suo valore è dato dal tutto. Se io lo spezzetto e dico la Valle dei Templi di Siracusa e dei siciliani ne do la gestione, intanto sto espropriando il cittadino del resto del paese che è coproprietario di quel bene unico nazionale e unico nel mondo. Secondo, appena lo do, la Valle dei Templi viene messa in offerta sul mercato e l'amministrazione locale riesce a stabilire un contratto. Nel luglio di 2 anni fa questo era già concluso. Allora siamo di fronte alla irresponsabilità anche al sud, ma dentro uno schema che io ho provato a fare questi conti rispondendo al sociologo, mio collega e avversario teorico Luca Ricolfi, che è un mezzogiorno a tradimento, noi produciamo e non spendiamo, e gli ho detto: guarda che tu fai i conti dei separati in casa, in cui siccome c'è un bene che non possiamo spartire, la casa non entra nel bilancio, e allora quello che tu guadagni quanto metti in casa, quello che tu guadagni quanto spendi, ma la voce principale che è la casa, il valore comune, che se usato in comune ha un diamo feste, inviti, figli, se siamo separati in lite la casa non ha più un uso collettivo e non è messa a profitto della piccola comunità. Naturalmente queste sono storie di beghe accademiche, ma voglio dirle perché l'esempio concreto aiuta a capire di che cosa si è parlato in questi anni. C'è una responsabilità e bisogna fare le battaglie necessarie per fronteggiare queste spinte. L'esaurimento del mito secessione, Padania, autonomia, piccole patrie, eccetera, è nella storia, e questo anche spiega l'ulteriore degenerazione di queste posizioni, perché ormai la dichiarata vocazione razzista, anzi xenofoba, eccetera, è una operazione elettorale demagogica per recuperare perdite di consenso. Stefano, partecipazioni e diciamo i partiti come possono ristrutturarsi se nelle liste mettiamo i dirigenti delle associazioni. Ma io non è che nego il fatto che possano venire contributi utili attraverso queste. Devo però far notare che le ultime elezioni hanno visto la presenza in lista delle elezioni in Parlamento di oltre 15 presidenti di associazioni di terzo settore, e non è che all'interno dei gruppi di riferimento abbiano prodotto grandi modifiche nell'indirizzo dei dibattiti. Ma non è questo il punto è che quando forze che operano nel sociale con un'influenza nella politica di questo tipo non confermano con forza il loro impegno nel sociale e cercano la via breve del beh andiamoci noi, commettono un errore strategico sul lungo periodo. Non è che, l'ho detto prima nella prima, non è che le persone siano cattive o lo diventino perché vanno a lavorare in Parlamento e nei partiti. Ci sono condizionamenti strutturali di quella forma di organizzazione della politica che però è difficile migliorare, superare. La linea scelta in tutti i paesi è quella di allargare, creare posizioni di rincalzo, presenza nelle articolazioni, con una diffusione, strategia di diffusione del potere che alla lunga produce l'impotenza, l'impossibilità di decidere, la paralisi, il blocco. Quindi non è che dentro questa strategia c'è sicuramente un miglioramento della prestazione politica. E qui veniamo a un tema di fondo sollevato con una domanda a cui è difficile rispondere da Luca, ma la rappresentatività. Ecco, qui dobbiamo, il libro ci prova in qualche passaggio, ma questo è il tema di una ricerca teorica che si sta conducendo tra Italia e Francia, guidata da un vostro in Veneto che lavora, D'Uso, un teorico del diritto, della filosofia, D'Uso, Giuseppe D'Uso, che da anni lavora sul potere, la rappresentanza, la sovranità, eccetera, e comincia a pensare che sono tutte forme legate alla forma Stato e gli Stati sono sempre più deboli e impotenti e quindi anche queste forme vanno ripensate. Io mi limito a dire una cosa, badate che la rappresentatività e la funzione della rappresentanza non è facilmente assicurata da una sorta di omogeneità sociale. Dobbiamo portare in Parlamento, un tempo si faceva, dobbiamo portare in Parlamento l'anziano, l'operaio, il bottegaio, la donna, lo studente, le figure sociali identificate come rappresentative, portatrici di voce, interesse, proposte, di strati sociali. Però la contraddizione stava e sta nel fatto che in base a come funziona la rappresentanza politico-parlamentare, quando arrivi lì sei libero nel mandato, cioè li rappresenti nel senso che devi sforzarti di dare voce, ma non sei tenuto ad andare all'assemblea e quello che ti dicono riporti e quello che si decide torni lì e lo spieghi. È una cosa più complicata. Questo è un grande artificio della modernità, la rappresentanza politica, che è il bene e il male, le luci e le ombre, produce un qualche risultato, ma non è automatico che se io mando lì pure mio fratello, lui mi rappresenta. La rappresentanza in realtà si fonda su qualcosa che non c'è più nella storia. Nasce in periodi premoderni e poi durante la costruzione del moderno come costruzione di una presenza per assenze. Un popolo volgo diffuso che volto il nome non ha, non partecipa, è diffuso nel territorio, non ha capacità. Con la rivoluzione francese, quando i rappresentanti di ceti borghesi in formazione, di città, territorio, si riunirono, la prima cosa che fecero fare riunioni separate dai nobili con cui volevano dialogare, perché sul piano della retorica e del parlare li battevano sempre. Quindi la prima cosa è rappresentanze per separazione, camere. Per quale ragione i rappresentanti dei lavoratori, una volta affermato il principio universale di voto, la parità, la dignità, eccetera, non hanno chiesto la terza camera? Perché la prima camera è quella dei lords, il Senato, le tradizioni. La seconda è quella dei comuni, del territorio. Perché nella storia non c'è stato un tricameralismo quando il nuovo... Perché avevano inventato e fatto funzionare per 70 anni un altro sistema di intervento della decisione, che era lo schema triangolare della contrattazione collettiva. Imprenditori, lavoratori e governo, se noi ci mettiamo d'accordo, settore industriale, tiriamo la locomotiva di tutti e tutti ci devono dare qualcosa tramite il governo che, disponendo del bilancio pubblico, ripartisce le risorse a sostegno dell'accordo produttivo e con benefici a caduta attraverso i servizi sociali o altre. È uno schema nuovo, è stato costruito, lo Stato sociale e i meccanismi redistributivi sono stati costruiti quando nella storia il protagonismo sociale forte, le organizzazioni del mondo del lavoro hanno avuto un peso. Finita la centralità non solo dell'industria rispetto ad altri settori del lavoro, ma del lavoro rispetto alla produzione, perché non è più la produzione e la riproduzione il centro di tutto, ma è l'investimento speculativo e astratto nella dimensione finanziaria, chi rivendica ruolo di rappresentanza, può fare da portavoce, intervenire, è da ricostruire tutto questo. La rappresentanza, Berlusconi, che a suo modo è un genio, a suo modo, capì subito che se non c'era il sistema delle liste, quindi c'era l'anziano, l'operaio, la donna, lo studente, eccetera, e c'era il leader, ha inventato, fece colpo al primo anno, quella pubblicità in cui c'era sempre lui, essendo solo lui che doveva, col maglioncino, presidente che lavora, poi con il presidente che fa l'imprenditore, poi era un modo di costruire immagine di rappresentanza, perché della rappresentanza in qualche misura c'è bisogno e lui l'andava cercando, ma non poteva. L'unica cosa che non poteva fare è Berlusconi è una donna come voi, eccetera. Tutto il resto lo ha fatto. La rappresentanza costruita attraverso le somiglianze naturali e sociali è un espediente. Il risultato dell'attività del rappresentare è una costruzione complessa. Quello che fanno i soggetti sociali di terzo settore è di superare questo punto della rappresentanza, perché quello aspetta chi è eletto, ma chi si attiva in forme spontanee e anche di minoranza per fare cose di interesse generale che l'amministrazione non può non riconoscere di interesse generale, non deve vantare un titolo rappresentativo. Questo è uno dei temi su cui ho insistito di più in questi capitoli. Guardate, se io sono cittadino e vengo a parlare con l'assessore e il sindaco e lui mi dice ma chi rappresenti, è fuori strada. Io non devo sono il cittadino, sono però un cittadino che agisce anche per altri o con altri. Devi dimostrare tu che ci sono interessi lesi da questa attività, se no è legittima, la Costituzione me la garantisce, sei tu che devi adeguarti, accompagnare, accogliere, potenziare. È rovesciato il rapporto, il potere di iniziativa sociale efficace nell'interesse generale è riconosciuto ormai, questo è un grande passo avanti, e questo vuol dire affiancare al principio della rappresentanza il principio non della partecipazione ma dell'autonomia di iniziativa sociale diretta. Cittadinanza attiva in senso specifico è questo. Uno dei luoghi comuni correnti è che il cittadino attivo è chi si interessa di politica, chi protesta, chi fa un corteo, chi fa i girotondi con Moretti ai suoi tempi. Quella è protesta politica, sta nelle forme e nei circuiti della rappresentanza. Il fatto veramente nuovo è che esistono milioni di cittadini che non fanno neanche protesta, la danno per scontata e se poi viene l'occasione aderiscono anche alle proteste, se devono difendere la Costituzione vanno a votare contro i colpi di mano di maggioranza, però fanno cose tali che i governi territoriali e nazionali non possono non tenerne conto e quindi ne subiscono l'indirizzo. Il potere di indirizzo delle politiche materiali è una conquista democratica, ci vuole tempo perché si realizzi e anche per capirlo. Ecco qui l'ultima osservazione, e poi quel dibattito di ottimista o pessimista. Certo, se per vedere gli effetti di queste presenze dobbiamo lasciar correre molti anni, forse non lo vediamo più neanche. Le cose cambiano, non le percepiamo come cambiamenti, un fluire necessario, evolutivo, spontaneo, senza direzione e progetto. Che non ci sia un progetto unico condiviso sono più che d'accordo, che non sia un movimento, seppure un bradisismo, un movimento di difficile percezione, no, sono convinto che ci sono queste trasformazioni, dirle e farle capire e aiutarle a essere anche più responsabili, più mirate, più finalizzate a obiettivi condivisi. Però la polemica con la politica e quindi anche con questa storia, ma la politica in marcia come facciamo, aspettiamo, come guardate che la storia del tempo è un altro imbroglio, perché la storia che io ho raccontato a partire dal 75 per arrivare al 2013, 39 anni, ha la stessa durata dei dibattiti dei partiti sulla riforma dell'istituzione e sulle proposte di riforma istituzionale. In 40 anni non hanno fatto nulla, in 40 anni questa crescita ha prodotto cambiamento costituzionale e istituzionale, ma nessuno lo dice. come se la politica fosse quella che presenta nei media. Salgo sul predellino, ho fondato un nuovo partito, scendo dal predellino, ne faccio un altro ancora. Questa è comunicazione manipolata ed è abuso della opinione pubblica. Non è vero che ci sono fatti nella politica, è per quello che ho detto, che siccome hanno cicli brevi e devono giustificare e dare sempre un segnale, accendere la lucetta, far vedere che ci sono, ne inventano di tutti i colori, alcuni sono anche divertenti, si può seguire il teatrino, però la politica in questi 40 anni ha via via perso capacità di fare decisioni e cambiamenti. Ne ha parlato tanti e per questo si è ulteriormente delegittimata. Far vedere che il tempo si misura sulla vita delle generazioni, che nella storia della crescita del terzo settore nel nostro paese, come nei paesi più avanzati, ci sono ormai un paio di generazioni impegnate nei regimi democratici. I nonni, i figli e ora arrivano i nipoti. Questa è la strada. Significa adattarsi, ad aspettare, a sperare? No, significa fare sapendo, e questo è un principio di realtà, che le cose sono difficili e dure a cambiare, anche lente, ma la costruzione della speranza e della fiducia non è rimessa alle manipolazioni altrui, è sul metro che mi do nella valutazione della mia vita.